Ciao da Stefano 2.0. Stai per ascoltare una puntata del Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast, che ho registrato tempo fa con uno dei miei ospiti. Queste puntate sono pubblicate inizialmente sul mio canale Telegram, dove puoi venire ad ascoltarle in anteprima esclusiva. Ma se hai pazienza, le puoi ascoltare circa 2-3 mesi dopo sul podcast ufficiale, come in questo caso. Bene, ti auguro un buon ascolto!
Ospite della puntata, Elena Bizzotto, del podcast La Salute Sorride. Questo è Ascoltare Podcast Back Channel.
Hola, eccoci qua nel Back Channel, nel dietro le quinte di Ascoltare Podcast. Cara Elena, puoi stare bella rilassata adesso, non ci sono tempistiche, possiamo andare avanti fino a domani mattina, bambini permettendo, marito e moglie permettendo, a seconda di. E quindi, come dicevamo prima di riniziare questa registrazione, volevo anche ringraziare la Teresa Piliego, che è stata lei quella volta a suggerirmi il podcast di Giusy Valentini, no? Happy Daily, e poi io appunto l'ho.
Connection lost.
Ringraziamola
La
perché.
ringraziamo subito. Grazie allora, Teresa.
Teresa, sei grandissima, anche tu. E tutte queste persone in gabbia che fanno podcast, ma sarà possibile? Beh, ce ne sono tantissime anche su YouTube, che tu a uno l'hai conosciuto, che poi non ho capito, ma che stiamo parlando, naturalmente io faccio questi salti di qua e di
Dimmi, dimmi.
là, di Mick
Sì.
Odelli, ma lui è anche lui là, dalle parti
Sì,
tue di
90,
Padova, non mi ricordo.
90 Padovana, cioè qua fuori, qui vicino,
Ah, 90,
diciamo.
bisogna che prima o poi lo azzecco anche quello, tac, mi azzecco come una zecca.
Sì, io mi sono innamorata del suo canale, devo dire, del suo canale. Ho avuto la faccia tosta di chiedergli, di chiedergli di essere intervistato. Tra le altre cose ha accettato subito, però io l'avevo, diciamo che il mio invito è stato così. Mick, mi piacerebbe tantissimo che parlassimo di emozioni. Era il periodo in cui poi parlava molto di come si accendono le emozioni, come si attivano, quali sono i meccanismi. E quando abbiamo a che fare con denti, dentista, cioè, ce ne sono tante di emozioni che vengono fuori. Per cui lui mi ricordo che la prima cosa che ci mandavamo i vocali su Instagram, perché era stato il primo contatto che ho avuto con lui. E mi fa: "Ma tu sei sicura di aver capito che lavoro faccio?" Perché lui ultimamente veniva scambiato come un esperto di neuroscienze. Io ho detto: "No, no, mica, io ho capito perfettamente." Lui è, che so che te lo chiedevi anche.
Sì, infatti, io non ho ben capito quello che c'è.
Lui è un imprenditore,
Sì, sì, sì,
fondamentalmente. È
sì.
un imprenditore che crea installazioni multisensoriali.
Ah, ecco.
Quindi quelle installazioni immersive dove tu finisci dentro e praticamente vieni catapultato in una realtà completamente diversa. Tra le altre cose, nell'intervista del podcast che ha fatto con me, mi ha raccontato anche un pochino alcuni meccanismi. Per esempio, lui dice che c'è una specie di sala d'attesa, cioè creano sempre, perché poi faceva il parallelismo con la sala d'attesa del dentista, no? Che dice che sono sempre tutte tristissime. Però
Si
vabbè,
fa quel che si può,
no,
però.
non generalizziamo mai, però diciamo che non è che sono famose per essere affascinanti e bellissime, ecco, che non vedi l'ora di andarci, ecco.
Ma metterci, non so, qualche videogioco così, qualcosina, non so, uno screen da 50
Lo
pollici
so,
come,
lo so.
per vedere Sky.
Però appunto lui diceva che prima di far arrivare le persone creano sempre una specie di anticamera, sala d'attesa, che deve privare, va un po' in deprivazione sensoriale, dice lui, per cui fanno togliere i cellulari, abbassano molto le luci, per cui hai tutti i sensi che si riattivano, si attutiscono i suoni o mettono delle musiche, cioè ti mettono in un'altra condizione, per cui tu ti predisponi poi a entrare in questa esperienza. Qui ad Abano Terme, per esempio, ha creato la piscina. C'è una piscina con tutto un allestimento al soffitto, alle pareti. Sembra che sia il Plaza, non vorrei dirti, poi vi girerò il link.
Facciamo pubblicità, occulta.
Vabbè, giusto per. Però c'è una sua installazione dove tu sei in piscina e sei immerso, ci sono tipo le razze che ti nuotano attorno, roba del genere.
Mandami qualche indicazione.
Sì, mando il link, vabbè. Magari vuoi fare un regalo a tua moglie, sai che...
Ma bisogna vedere se devo mettere via prima i soldini per in plaza, mi sa che devi plazzarci un bel po' di soldini.
Ci sono le entrate anche solo in piscina,
Ah, allora
alle
dai.
Terre, allora a Montegrotto, ad Appo. Non è che devi dormire in albergo, puoi fare le entrate e sfruttare solo la piscina.
Vabbè, questo... aspettiamo che il coronavirus vada fuori dalle scatole.
Sì, non è un buon momento per venire. Però insomma, per farlo sapere agli ascoltatori,
sì, sì, giustamente. Caro ascoltatore e cara ascoltatrice, sappi che se vuoi vedere una installazione di Mico Delli, vieni qua alle parti di Abano Terme.
Ci vengono da tutto il mondo, soprattutto i tedeschi sono amanti del... Vabbè, in tempi migliori, non adesso.
Non adesso, parliamo
marzo
di altri
2020, tempi. Perché poi chissà, questo audio verrà ascoltato.
E chi lo sa, minimo tra 2 o 3 mesi, cioè, a meno che uno non sia registrato, non si registri sul telegram.me/ascoltare podcast e trovi appunto il link.
Bingo, spingerò Stefano per iscriversi al tuo canale segreto. Ma contestualizziamo, siamo comunque primissimi marzo, fine febbraio, primi marzo 2020, c'è stato il coronavirus e Padova è zona rossa, e i colleoghani, alcuni paesi sono stati messi in quarantena, non è ora un buon momento.
Però quando sarà un buon momento c'è questa installazione di Mico Delli da andare a vedere.
Le terme sono meravigliose e quindi appunto lui fa questa cosa, ma per realizzare le installazioni, siccome ha a che fare con le percezioni, le emozioni, si affianca di neuroscienziati, cioè lui ha una neuroscienziata, mi raccontava, e ha studiato tantissimo questi argomenti, tanto da appassionarsi, e a un certo punto ha deciso di divulgare e condividere anche lui le cose che aveva imparato, e quindi è venuto fuori questo canale YouTube che... però è cresciuto super velocemente.
Ma lo fa veramente bene, cioè è veramente un bel prodotto, come dicevo, su Telegram sempre, anche lo puoi ascoltare tranquillamente come podcast.
Beh, ma lui sai che adesso... No, perché tornando a quello che gli avevo detto, io gli ho detto, io non ho migliaia di ascolti, quello che però posso fare per convincerlo a venire da me, perché lui aveva già fatto un TEDx a Pescara, cioè per me era un personaggio famosissimo, capito? Era, ti condivido tutto quello che so sul podcasting, che insomma qualcosa l'ho imparato, avevo già fatto i corsi e tutto quanto, perché lui su Instagram, in uno dei rarissimi casi in cui ho visto delle stories, perché non ci bazzico, non vado proprio sempre, non riesco a seguirle, però chiedeva: ma che cosa pensate se faccio podcast? E io gli ho detto: secondo me i tuoi argomenti sono perfetti per un podcast. E lui è uscito da poco con un podcast proprio nato così, che però lui fa anche poi in versione un po' spettacolare su YouTube, che è La Gabbia dei Matti.
La Gabbia dei Matti, sì. L'ho intercettato anche
sì, perché quando abbiamo fatto la chiacchierata, tra le altre cose lui è venuto a casa mia perché non ci potevamo trovare in un bar perché era rumoroso. Ho detto: o mi auto invito a casa tua nel tuo ufficio, oppure casa mia è aperta, c'era mio marito, abbiamo pranzato insieme, è stata una bella mattina. La cosa che ho visto, almeno che così mi ha raccontato lui dopo, è che il fatto che non ci fossero... abbiamo fatto proprio una chiacchierata come stiamo facendo io e te adesso, e il fatto di non avere l'orologio e poter raccontare anche qualcosa in più, approfondire magari alcuni temi, l'ha appassionato molto. Infatti poi l'ha detto anche nel podcast che insomma ha voglia di dire cose, ovviamente, però quando fai video YouTube cerca di rimanere all'interno di una certa tempistica, i podcast lunghi.
La Gabbia dei Matti la fa proprio come approfondimento di quelle cose che non è riuscito a dire nei video, se ho capito bene, o anche così in risposta a qualche commento dei video.
Esatto. Per cui si è convinto, tra le altre cose, con grande piacere. Io l'ho intervistato, credo, i primi di luglio, giù di là. A settembre mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: posso farti chiamare dalla mia assistente perché stava progettando. Allora io, la sua assistente Aurora si chiama, e gli ho raccontato tutto quello che sapevo, cioè sai, le piattaforme, perché loro non erano ancora i segreti che poi, cioè le cose che ho imparato andando ai corsi, perché io poi avevo fatto il corso con Rossella Pivanti e Francesco Tasti, maggio, giugno, Reggio Emilia con loro, per cui loro anche, che sono diciamo più sgamati così, dicono si cerca di avere già qualche puntata, insomma tutto lo scibile gliel'ho condiviso, per cui insomma
è stata un po' do what dash, non do what dash.
Sì, avevo dato la mia parola, sono una persona di parola, è stato molto bello.
Caspita, anche quello, proprio la condivisione che c'è anche proprio anche tra podcasters. Ma torniamo invece a Elena Bizzotto come igienista dentale. Ma prima così mi dicevi, no? Mi sono stata catapultata in questa professione. Ma allora ti domando, e perché non hai continuato a fare la musicista, anzi precisamente la fagottista, se non sbaglio, no? Oppure perché no il dentista? Perché non il dentista? Una donna dentista se ne vedono poche.
Allora, questo fa parte dei miei modi di scegliere le cose, vado proprio di pancia, no, non so perché, cioè ti contestualizzo che faccio prima, per un, diciamo che quando dovevo decidere l'università ero in una fase però dove con lo strumento volevo fare cose sempre più importanti, poi facevo audizioni, concorsi e poi non so, dovevo prendere il diploma, cioè poi più diventi bravino, più cerchi di smanettare, più ti piace, per cui quando è stato il momento di decidere l'università, io sono stata poi figlia di tutte le riforme, dal 99 sono in quella fascia lì, non so te, ok, 99 la maturità nuova, con tutti i casini della situazione, nel senso che quando c'è il primo anno nessuno sa niente, nessuno capisce niente, non si sapeva niente, quindi nel 99 maturità nuova dovevo scegliere, avevo scelto, senti, storia e tutela dei beni architettonici ambientali allo IUAV a Venezia, ho fatto un anno là. Un anno perché dopo qualche mese arriva il direttore del corso, era storia, conservazione, tutela dei beni architettonici, aveva a che fare con l'architettura, ma non era architettura, era un corso a parte. Arriva il direttore e ci dice: ragazzi, con le nuove riforme noi adesso facciamo scomparire questo corso, so che uscì addirittura un articolo sul Gazzettino, una roba del genere, hanno accorpato tutti i corsi, insomma sto corso sparì. Ho detto, vabbè, io quello volevo fare, ok, quindi ripiego a lettere, poi il conservatorio diventa un'università, per cui era come essere iscritta ad università, insomma, vabbè, mio nonno, medico, io ho medici in famiglia, iscriviti a medicina, ma io volevo suonare, capito, e quindi avevo fatto altre scelte. E in realtà poi c'è stato un momento, ma abbastanza naturale, dove a un certo punto guadagnavo, mi mantenevo, però diciamo non al punto da prendere una casa o fare chissà che cosa, per cui non lo so, a un certo punto ho deciso di rimettermi a studiare. Quando ho deciso di rimettermi a studiare, quindi di sviluppare la parte scientifica, perché poi devi sapere che in casa io ho mio padre che era insegnante di chimica, fisica, meccanica agraria, mia mamma di lettere, storia, geografia, per cui io ho lo yin e lo yang, capito?
Sì.
E ho sempre studiato indipendentemente. Non studiavo chimica come storia, è sempre stata un po' una caratteristica, per cui non avevo la preferenza per le materie letterarie o quella per le materie scientifiche. Comunque cerco di farla più breve, scusatemi.
No, perché mi perdo. Adesso qua possiamo tirarla lunga finché vuoi.
No, vabbè, c'è un limite a tutto. E quindi a un certo punto ho deciso di rimettermi medicina. No, e ho puntato sui corsi paramedici, però mi interessavano, non è che ho puntato perché non sapevo cosa fare della mia vita, non so come dire, è che non è una cosa che ha una spiegazione, boh,
sì,
è difficile.
Sì, sì. Non è stato un ripiego, insomma.
Dentale, no, un naturale sviluppo, tra le altre cose, pensa che mio fratello, che era già laureato in biologia marina, disse mi rimetto a studiare anch'io e se ha studiato infermieristica.
Mamma mia.
Dopo 3 anni.
Due paramedici in famiglia. Sembra quasi il titolo di un telefilm. No, quello era un medico in famiglia.
Perché anche lui col lavoro non gli piaceva tantissimo, era stato a Bora Bora per dei progetti, però poi sai, quando tu inizi a avere una certa età che dici ma a mantenermi veramente ce la faccio? No? Allora inizi a farti due conti, diciamo. E quindi igiene dentale è stata la mia prima scelta, per cui non è stato un ripiego, si potevano scegliere tre, perché tu sai i corsi paramedici sono tantissimi, cioè fisioterapista, ostetricia, logopedista, e tu devi metterne tre, in base alle graduatorie e poi finisci. Esatto, ma il igienista dentale perché avevo avuto una bellissima esperienza, cioè era il discorso che mi spiegava le cose, ecco, ero rimasta colpita, per cui niente, ho fatto il test, sono entrata, mi sono messa a studiare, poi lì ci hanno scaraventato subito in reparto, io non sapevo quanti denti avevamo.
Subito a lavorare.
Stavo già a passare strumenti che non conoscevo il dottore.
Mi passi il martello, come il martello?
Proprio dalla prima settimana, per cui capisci subito o ti piace o non ti piace, cioè lo vedi subito e niente, mi sono appassionata molto.
Ma scusa, un'altra curiosità che dicevo prima, quindi dentisti però non ce ne sono tanti e igienisti dentali invece? Cioè maschi c'è come in proporzione quanto...
E sono pochi ancora.
E come dentiste femmine non ne vedi tantissime? Proprio.
Non tantissime, anche se io lavoro per una donna, per una dottoressa, ce ne sono sempre di più, anche titolari di studio, però effettivamente diciamo forse a grandi linee abbiamo più dentisti maschi e più igieniste donne, però ogni anno se ne vede, anche in igiene dentale all'inizio non dico che eravamo 100% ma quasi, beh all'inizio dico quando hanno proprio, quando è incominciata la storia degli igienisti dentali in Italia, che non è recente, cioè non è recente ma non è neanche storica come quella americana, cioè in Italia sono partite nel 1978. In America nel 1913, però cioè, abbiamo avuto i nostri 50, quindi 50, 60 anni di stacco.
Sempre quegli anni di differenza.
Va bene, 50 anni. Però appunto vedo anche nelle iscrizioni ai congressi, così sempre più uomini.
Bene, bene, quindi ci stiamo un po' riequilibrando il genere.
Sì, sì, piano piano.
È una conquista anche quella.
Sì, ma è una professione che secondo me va proprio scoperta perché ha un impatto, mi lancerei anche dire, proprio sulla società, perché si parte proprio da andare a insegnare alle donne incinte, poi nelle scuole, all'asilo, tu puoi già insegnare le basi, noi possiamo poi, non possiamo diciamo fare le diete o cose così, ma nel nostro profilo è dare i consigli alimentari, cioè far capire ai bimbi fin da piccoli che cosa è bene, che cosa è meno bene, e negli anziani anche, e poi diciamo lì si spazia chi fa l'ortodonzia, chi ha i lavori, i più giovani, i più vecchi, quelli di mezzo, e quindi diciamo che si può... Abbiamo tanto da fare.
Quindi vedi un bel futuro, insomma, per questa tua categoria.
Perché per quanto riguarda la prevenzione è stato fatto troppo poco prima, per cui ci troviamo in una situazione che è tutto da fare. E adesso io vedo anno dopo anno dopo anno sempre meglio, ma diciamo le percentuali di malattie sulla popolazione italiana, cioè parlano da sole, capito? Nel senso che abbiamo un italiano adulto su due che ha problemi, diciamo, che ha quella malattia che può portare problemi anche all'osso, per cui a perdere i denti. Che nella nostra cultura era una cosa legata alla vecchiaia. si pensava una volta che tu li avresti persi, come, una, come le rughe, come... E in realtà non è così. Per cui, siccome prima si lavorava, cioè anche i medici, anche gli odontoiatri avevano così tanto da lavorare per curare, che tutta la parte preventiva non c'è stata. Siccome noi, quello è la base del nostro lavoro, abbiamo anche tanto da lavorare da questo punto di vista. E ci sono tanti progetti che si possono fare, per cui io credo che è una professione in crescita, sì sì.
Come si suol dire, è meglio prevenire che curare.
Sì, è una cosa che noi sappiamo, però sai, a realizzarla veramente non è mica così facile, eh.
Ma allora a questo punto l'altra domandina che mi viene, anzi mi era venuta spontanea, me la sono segnata, se no poi me la dimentico, ma tu avresti, non so, i tre consigli da seguire assolutamente per l'igiene dentale di base, top. Così, te la butto lì.
Guarda, partiamo proprio dalla base, che se già si rispettano questi, veramente si fa un faville, ok? Spazzolare 2 minuti, almeno, non meno di 2 minuti, ok? Almeno 2 volte al giorno, quindi è la famosa regola del 2 minuti 2 volte al giorno. Poi, sapere, diciamo, che prodotto stai utilizzando. Una cosa che io ho notato e che vedo tantissimo è che i pazienti comprano i dentifrici a caso.
Purtroppo, è vero, anche confermo, anch'io ammetto.
Ma non è colpa loro. E questa è stata una delle missioni che mi sono data, perlomeno sui miei pazienti, quindi cerco poi di trasferirlo nel digitale. Andare al supermercato, magari al centro commerciale che è ancora più grande, trovarsi 800 prodotti e sapersi muovere e destreggiare autonomamente, perché io, diciamo, quando vedo i pazienti glieli consiglio proprio su misura, ma è anche importante che il paziente poi diventi autonomo, non è che deve sempre aspettare, cioè come siamo, ci stiamo abituando a sapere cosa sta dentro lo shampoo o a leggere gli ingredienti o a leggere gli ingredienti degli alimenti, così dovremmo fare con il dentifricio per esempio. E io lo ripeto sempre, lo ribadisco sempre, è un prodotto che usiamo nelle mucose, quindi in strutture diciamo meno strutturate, meno spesse della pelle, ci mettiamo meno attenzione che a scegliere uno shampoo però, e lo usiamo 2 volte al giorno, tutti i giorni, tutti i mesi, tutti gli anni, tutta la vita. Dico che iniziare a dire non so che prodotto sto mettendo in bocca, funziona, non funziona, ma aiuta, non aiuta, quello. E poi rimanendo all'interno del punto 2, quindi sul dentifricio, ad oggi ancora il fluoro è raccomandato per la prevenzione della carie, che anche qui c'è una diatriba, ci faccio sicuramente la puntata del podcast, però non entro nel tecnico, ma un dentifricio al fluoro poi insomma, e comunque dentifrici interessanti che, e devo dire che le aziende stanno lavorando benissimo, stanno uscendo con dei prodotti super sfiziosi che si comprano anche al supermercato, direi che un po' di consapevolezza, no, da consumatore. E l'altra cosa è la cura dello strumento, cioè nel senso che anche avere uno strumento che per esempio inizia a essere vecchio, per esempio rimuove meno placca. Quindi anche lo strumento che scelgo, io poi mi azzarderei e consiglierei le persone che vogliono, che desiderano dare un po' di boost alla propria igiene, magari passare anche all'elettrico.
E io lo faccio, anzi io sono stato felicissimo quando l'hai detto, perché è da tanto che lo uso e il mio dentista mi guardava un po' male perché mi aveva detto che andavo meglio, e però la tua collega igienista dentale che lavora da lui mi ha detto guarda, piuttosto è meglio che fai appunto con l'elettrico e che lo usi di più rispetto a quell'altro che per caso lo usi anche così scorrettamente o meno del...
Sì, ma tra le altre cose, se vogliamo fare buona informazione, la letteratura, perché tu sai che poi noi diciamo lo dice la scienza, ok, ma la scienza c'ha una piramide, c'ha una gerarchia di letteratura, adesso non voglio entrare comunque nel merito, però non
facciamo
è
un'altra puntata,
no ma però questo è importante secondo me, perché lo dice la scienza, allora magari uno studio fatto che da un punto di vista statistico e scientifico non vale una cipalippa, capito? Questo è importante. Ci sono degli studi che sono nel grado più alto della gerarchia, cioè evidenza a grado 1, cioè che più di così non c'è, che ce lo dice solo il
sommo sacerdote della scienza.
Sì, capito? Più di così non c'è. E lo dicevano già nel 2008, per cui a me che nel 2020 ancora ci sia questa cosa, tra le altre cose la tecnologia è cambiata tantissimo anche nei prodotti di igiene, nel senso che non è che è più lo spazzolino elettrico degli anni 90, cioè le aziende lavorano bene, stanno uscendo con dei prodotti pazzeschi, le testine con le setole che sono fantastiche. Devo dire che poi sono sempre dell'idea che squadra che vince non si cambia, nel senso che se uno ha un'ottima igiene col manuale, se passa all'elettrico magari il cambiamento lo destabilizza, però diciamo che se uno va a farsi i controlli e gli fanno sempre il rimprovero, viene sempre ripreso, c'è sempre qualche magagna, qualcosa che non va, un'idea c'è.
Va bene, sicuramente ne parlerai nelle tue puntate, ma io ti butto là anche questa che non mi ricordo se l'avevi trattato, mi sembra di sì, l'archetto dentale, no? Al posto del filo interdentale, che io purtroppo ho fatto sempre molta fatica, ci ho sempre litigato e anche ho fatto appunto più di una volta un po' arrabbiare l'igienista dentale che mi segue, e però poi quando gli ho detto che avevo trovato questi archetti che sono molto pratici, vado molto bene proprio perché non devo star là a tagliarmi le dita con il filo che poi sbaglio a metterlo. Io lei mi ha detto anche là, guarda, sì. Piuttosto che fai disastri con quello, tu cosa dici?
Sì, ma l'archetto funziona benissimo. L'unica, cioè, diciamo, differenza è che con le dita tu hai la possibilità di muoverlo, fargli fare dei movimenti, sì, anche tutto intorno, però piegarlo leggermente, ma ripeto, se tu lo fai entrare bene e poi rimani bello appiccicato al dente a destra e al dente di sinistra, esatto, piano piano a destra e piano piano a sinistra, tanto l'effetto è proprio quello. Quindi l'archetto, anzi, nasce proprio per la praticità manuale. Poi si dice, vedevo che facevi il segno, dicono che se hai uno spazio interdentale in cui può passare lo scovolino può essere addirittura più efficace del filo. Cioè, tra filo e scovolino, diciamo, vincerebbe lo scovolino.
E io ho questa problematica che ho proprio dei punti in cui lo scovolino non entra e altri invece dove entra molto bene e viceversa.
Bravissimo, Stefano. Però lì è proprio dove entra lo scovolino. È vero che gli scovolini li fanno sempre più piccoli, però è anche vero che quelli piccoli si piegano anche più facilmente.
Sì.
Bisogna anche rendere la vita facile ai pazienti. In ogni caso, poi si vede se è efficace quello che stai facendo.
Ma su questo adesso io mi collego al discorso anche di insegnare un po' ai pazienti, di spiegare queste cose ai pazienti, e chissà come mai vado a fare un salto alla PNL che tu appunto hai nominato spesso, sia sul tuo podcast principale che appunto invece quell'altro secondario, diciamo così, che invece a me piace anche tantissimo, perché anche se è sempre un po' rivolto al tuo discorso professionale, parla appunto della comunicazione dal punto di vista della PNL, parli di Tony Robbins, di Paolo Borzacchiello, di tutto questo mondo qua che anch'io un po' così ho conosciuto e che così non sono mai riuscito ad addentrarmi molto, però vedo che tu sei molto formata, cioè vai spesso, da quello che ho capito, alle occasioni in cui puoi di formarti, e mi domandavo appunto come sei entrata un po' in contatto con la PNL, appunto, e quindi il Tony Robbins e Paolo Borzacchiello, anche là che nominavamo qualche tempo fa, forse via Telegram, e
sì.
Che ho conosciuto anch'io tramite i suoi audiolibri.
Lui è forte,
sì.
E che i suoi corsi costicchiano,
quello sì.
Non poco, però.
Ma tu la PNL l'hai conosciuta che eri appunto già giovincella?
No, io ho incominciato a studiarla poco dopo essere entrata nel mondo del lavoro.
Ah, quindi dopo, non già quando studiavi?
No, quello che dico è che avrei dovuto studiarla prima.
sarebbe stato meglio.
Perché quando tu impari a capire come funzionano certi meccanismi comunicativi, come potresti dire diversamente da come sei abituato a dire una cosa e magari risultare più efficace. Poi, ripeto, e questo lo spiego anche molto bene nel podcast, è veramente un esercizio, cioè hai il cervello che ti va completamente in pappa perché tu hai i tuoi schemi linguistici e quindi a un certo punto ti fermi e dici ok, adesso cosa dico? Cioè devi rielaborare la frase, non è per niente facile. Poi PNL ha tantissimi strumenti, nel senso che sono proprio passo passo, poi io li tratterò un passetto alla volta, così anche per avvicinare le persone, perché poi la PNL ha preso anche una brutta connotazione e a me dispiace molto, perché come sempre dipende sempre che uso ne vuoi fare, ma adesso ci sono le neuroscienze che hanno dato poi anche una maggiore spiegazione e la differenza che poi diceva anche Paolo Borsacchiello, che in realtà è un luminare della PNL, è che adesso con tutto quello che si sa anche delle neuroscienze si va un pochino ad arricchire, cioè si arricchisce il concetto di comunicazione, passaggio delle informazioni, la mappa non è il territorio, poi ci sono gli assiomi, no, della comunicazione, tutte queste cose qui. Però appunto quando io ho iniziato a lavorare da subito mi sono accorta che alcuni pazienti ti seguivano, altri era come se tu, cioè non ti cagavano neanche di striscio, se si può dire, ma siamo in un podcast tra amici.
Sì, beh, anche.
E per cui io ho detto, ma cos'è che si deve fare? All'inizio dicevo, cioè lo schema mentale è il paziente che non capisce. In realtà la comunicazione, la base della comunicazione dice che se qualcuno non t'ha capito, la causa è come gliel'hai detto, quindi tu devi rielaborare la frase. Ovviamente io sono sempre per il come. Come devo fare? Che parole devo usare? Che cosa? Allora lì, un po' all'inizio leggendo, ho letto un libro, tra le altre cose simpaticissimo, che è PNL per Rookies. Me l'ha consigliato un paziente. Il paziente mi ha consigliato due libri, tanto per dirti, poi sono sempre grandi fonti di stimolo, che è L'arte del negoziato e PNL per Rookies. I rookies sono quelli alle prime armi, diciamo, i principianti. Quindi era la PNL scritta proprio in maniera semplice, 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 semplice. E mi ha affascinato tanto. E quindi sono andata online, ho cercato e ho trovato questa scuola di formazione. Adesso si chiama Unicomunicazione, o NLP Italy. Ha l'Antonella Rizzuto, Alessio Roberti, sono dei personaggi che sono stati formati da Bandler, che è uno dei padri fondatori della PNL, e praticamente ho fatto il Master Practitioner, perché lì sono vari step per insomma parti e fai il percorso. Succedeva così, che lì praticamente se tu pagavi una piccola quota e entravi all'interno di un percorso di formazione dove io ho messo sia PNL che coaching e avevi tutte le quote agevolate per sempre. Cioè fondamentalmente loro dicono, siccome imparare queste cose è molto importante, non abbiamo i vincoli di tempistiche. E quindi anche perché Antonella, io mi ricordo che è stata una delle mie formatrici, diceva, anche se ci mettete 10 anni, fra 10 anni sapete sicuramente più cose di quelle che sapete adesso, per cui è anche un percorso di crescita, di consapevolezza di quali sono un po' i tuoi schemi. Ho anche dato spiegazione a tutte quelle cose che mi triggeravano, sai, quelle cose che ti mandano in bestia in un nanosecondo. Nel momento in cui tu sai perché l'altra persona ti ha detto quella cosa lì, e allora la metabolizzi, gli dai anche una giustificazione, diciamo inizi a vivere in maniera diversa anche le cose che ti vengono dette. Per cui è stato, diciamo, proprio il primo master practice, sono partita proprio con la PNL e sono stati 4 giorni interi e poi altri 3 giorni, quindi 7 giorni in tutto. Stavi dentro, facevi la teoria e la pratica, teoria e pratica, tornavi a casa che eri completamente da buttare, perché il tuo cervello deve fare cose completamente diverse, per cui già nozioni nuove, poi le devi mettere in pratica. E quindi da lì poi così. Poi entrando all'interno di questo percorso ho iniziato il coaching, poi in realtà ho deviato un po' nell'intelligenza emotiva, perché hanno fatto partire il corso di comunicazione empatica. Dopo il corso di coaching c'era la presentazione del corso di comunicazione empatica, ho detto l'igienista dentale non può non andare al corso di presentazione, e da lì mi sono impugnata nel corso di comunicazione empatica prima, intelligenza emotiva primo livello, adesso avrò il secondo livello ad aprile. E poi siccome comunque sono scontati, però hanno un loro posto questi corsi, diciamo li sto diluendo, ma insomma tutti gli strumenti che già ti acquisti all'inizio è tanta roba.
Stai praticamente costruendo una terza professione.
Ma diciamo che sicuramente metto in pratica sui pazienti, devo dire che è molto stimolante. Poi chissà, io del futuro non ho certezza, ma staremo a vedere. Però è molto bello, è molto bello. Secondo me, ma vedi anche tu, no, che quando ascolti certe nozioni, tipo anche non so, ho detto devo condividerla questa cosa, parla positivo, che il nostro cervello non riesce ad acquisire in maniera razionale una nozione in negativo. Tu pensa anche a come comunichiamo io con la mia bimba. Non salire, non fare, non dire, non muoverti, non qui. Pensa a te nel cervello di tua figlia, che cosa? Sali, fai, cioè questo ti rimane. Per cui sapere queste cose in realtà poi ha un risvolto anche nella tua vita di tutti i giorni incredibile, secondo me.
Sì, beh, sono d'accordissimo. No, infatti ho ascoltato quella puntata, appunto dicevi che il modo di parlarsi l'ho sentito varie volte anche su altri canali, anche non so, libri, YouTube eccetera. Però metterlo in pratica però è sempre la cosa più difficile. Tu ad esempio, per mettere in pratica tutto questo che hai imparato in questi vari corsi, dopo fai anche qualche, non so, qualche allenamento particolare, che ne so, anche a casa, o è tutto pratica sul campo con i clienti direttamente?
No, faccio pratica, sono partita con mia madre, che se c'è una persona che mi triggera è mia mamma, però ho compreso le sue distorsioni cognitive, le ho accettate e mi sono rasserenata come figlia. Prima era sempre, cioè su certe cose ovviamente, però per dire... Ti accorgi che con i genitori, con gli amici, con il marito, con la moglie, con i bimbi, allora è un esercizio, per me è un esercizio continuo, anche perché deve proprio entrare lo schema, devi fare tue. Sono veramente tante le nozioni che ti danno, anche guarda, solo in PNL che ti dicono entra in rapport, ma il rapport non è il rapporto, ciao piacere Elena, ciao piacere Stefano, non è quello, è una roba, è un qualcosa di molto profondo, devi entrare in sintonia, devi ascoltare cosa dice, i metamodelli, i metaprogrammi, e quindi insomma è sempre un esercizio. È che nel momento in cui tu entri a conoscenza di queste cose, non è che sei più come prima, cioè comunque dai un valore alle parole diverso. Cioè quando io ho scoperto che la nostra, cioè anche come si gemmano i nostri neuroni, no? Le nostre sinapsi, dipende dalle parole che usi. Io non so a te Stefano, ma io voglio che il mio cervellino sia coltivato meglio possibile, poi cioè con i limiti quotidiani, con i limiti miei, però sai, te dici, decidi di usare anche certe parole, diventi, c'è una frase molto bella: sei così perché hai il carattere così, o hai il carattere, cioè ti comporti così perché hai quel carattere lì, perché molte volte, no, si dice è brusco. Cosa vuol dire brusco? Cioè poi ognuno può diventare responsabile dei suoi comportamenti. Quindi ti comporti in questo modo perché hai un carattere in un certo modo, o hai un certo carattere perché ti comporti sempre in quel modo lì? E quindi ti plasmi anche per questo in intelligenza emotiva, dove poi a un certo punto si entra e si parla anche di emozioni, cioè è molto importante. Che poi parliamo di emozioni, parliamo di biochimica, anche lì a me, che poi piace la parte scientifica, mi affascina molto. E secondo me, diciamo, nel momento in cui tu inizi ad avvicinarti a questi argomenti, ma anche come fai tu, io all'inizio leggevo libri così, che erano più semplici, divulgativi. Secondo me poi quando si fanno i corsi, soprattutto quando si trovano dei bravi maestri, ovviamente fai sempre quel salto di qualità. Molti concetti io l'avevo letti nei libri, però poi li ho compresi, sviscerati, in più ti facevano fare l'esercizio. Io magari che tu non avevi manco capito nel momento, però ti lanciavano a fare l'esercizio, ti buttavi, e per cui torni a casa che hai capito ancora meglio alcuni strumenti, alcuni aspetti. Mi è piaciuta molto un'immagine che ci hanno dato. Praticamente è come se tu partissi per un viaggio e avessi due valigette. Da una parte è una valigia piena degli strumenti che ci dà la PNL. La PNL lavora sulla linguistica, e dall'altra gli strumenti che ci regala il coaching. E il coaching lavora sulle domande, e diciamo la base del coaching è aiutare a raggiungere determinati obiettivi, partendo dal crearli in una maniera corretta e poi insomma spazia anche quello. Però diciamo, più tu arricchisci la tua valigia, più sei equipaggiato, per cui se nel tuo viaggio trovi le intemperie, avrai il cappotto per coprirti se nevica, l'ombrello per coprirti se fa pioggia. Se tu parti all'arrembaggio, userai gli strumenti che hai a disposizione, che magari non saranno adatti a tutte le situazioni in cui ti trovi. Quante volte nel parlare comune si dice ma quanto la fa lunga che gli ho detto solo una roba, però la nostra comunicazione è tutta così, molti fraintendimenti, quello che si offende perché non capisce. Noi abbiamo questo modo di parlare, no? Poi è sempre colpa dell'altro che non capisce. E quindi secondo me è un bel viaggio da fare.
Sì, beh, in effetti tante volte mettiamo nella testa dell'altro quello che in realtà è nella nostra, no? E bisognerebbe riuscire a mettersi nelle scarpe degli altri, come dicono, no? E fare tot chilometri.
Eh sì, noi parliamo, decidiamo di usare certe parole, e poi anche in base a quella che è stata la nostra esperienza, quelli che sono i nostri schemi si costruiscono anche in base all'esempio che ci è stato dato, per esempio in famiglia o nelle situazioni sociali in cui siamo entrati in contatto. Cioè nessuno è sbagliato, ma diciamo rimanere, ecco, una cosa che mi hanno insegnato ed è un concetto che a me piace moltissimo è essere flessibili, essere adattabili come l'acqua. Cioè, se tu hai sempre lo stesso modo di dire una cosa, ti trovi davanti una persona che la comprende, ok, ma se ne trovi altre 10 che non la comprendono, due domande io me le farei, o sono sempre tutti gli altri, cioè, capito?
Se sono tutti gli altri sbagliati, tu sei...
Ecco, è l'importanza di diventare un pochino più adattabili, più morbidi, più comprendere, anche quando l'altro ti parla, l'altra persona ti parla, recepire anche più informazioni, perché poi dopo la PNL... sui metaprogrammi dice, lavora un pochino sulle preferenze di parole, su queste cose qui, insomma, poi dice tanto da dire, ma secondo me è un percorso che andrebbe fatto. Mi dispiace che venga sempre vista come una cosa brutta e negativa, ma perché dipende sempre come la vuoi usare. Ma secondo me sapere come funzioniamo, sapere quali sono un po' quali sarebbero le cose importanti per avere una buona comunicazione, cioè una comunicazione che si adatta, che se io sto davanti a Stefano mi so relazionare con Stefano, se mi trovo davanti Francesco ascolto quello che dice Francesco e magari mi so relazionare con Francesco, non lo so, secondo me, almeno a me, ha migliorato sicuramente la qualità della mia vita.
Ma infatti anch'io sono della tua stessa opinione, il discorso sempre è mettersi, focalizzarsi su questo e portarlo avanti, che quella è la cosa sempre un po' più difficile, no? Come dicevi, vai a questi corsi di 7 giorni, esci che sei tutto frastornato, però sei super entusiasta, poi fai una settimana, 2, 3, poi ti perdi e non riesci più a seguire un po' quello che hai imparato.
Sì, sì, lì forse la mia fortuna è che siccome io poi torno a lavoro con i pazienti e mi devo relazionare con loro, è sempre un esercizio quotidiano, quindi questo poi me lo porto anche fuori. E poi io ho provato a far così, siccome gli strumenti sono tanti, non so, le ancore, il rapport, la calibrazione, cioè, e parlo solo del practitioner, cioè
della base.
Base di PNL e il modello Milton, il Milton Mode, eccetera eccetera eccetera, allora magari ne decidi uno e quella settimana lì concentri su quello.
Interessante.
I visivi, non so, che poi adesso c'è Borsacchiello che dice che non c'è nessuna evidenza scientifica che dimostri, sai, i 5 sensi.
Sì, sì.
Che c'è il visivo, il cinestesico, l'auditivo. Vabbè, però in ogni caso in PNL ci sono queste indicazioni e una settimana ti concentri solo su un aspetto, per esempio. Per me fare podcast è molto importante perché poi, come dici tu, inizi ad assimilare tante informazioni che poi magari diventano anche un po' dispersive e, per esempio, dover elaborare le puntate, quindi aver preso l'informazione digerita e poi doverci formulare la puntata, per me è un grande strumento per rimetterla in ordine, per esempio. Però ecco, la cosa che voglio anche far arrivare è che poi PNL e coaching, per esempio, si integrano, perché il coaching, un bravo coach è una persona che sa fare bene le domande. Ma come sai fare bene le domande se non hai gli strumenti della linguistica? Questo era un pochino il discorso. Puoi diventare un bravissimo coach anche se non hai fatto PNL. Però tutto si intreccia, cioè alla fine...
Sono cose appunto che... E compensano un po' alcuni aspetti che per caso l'altra non ha o viceversa.
Cioè, nel senso che sicuramente se tu impari e hai nella tua cassetta degli attrezzi un po' di strumenti di linguistica, avrai, diciamo, magari una maggior facilità a fare domande. Poi non è detto, però è tutto quello che tu metti nel bagaglio.
Se ti serve il cacciavite a stella, che ti serve in quella situazione, quello più piccolino o quello più grande, se ce l'hai perché l'hai nell'altra cassetta, in quel momento ti può andare bene, no? Anche se stai facendo un lavoro che per caso non è proprio quello che avevi iniziato, ma in quel momento là ti serve quello strumento. Ma parlando di strumenti, facciamo l'ultimissima domanda, perché ormai qua stiamo arrivando quasi all'ora di podcast. Ma perché lo strumento fagotto? Mi domando. Una fagottista, sì. Così io l'ho conosciuto, io da giovane ho studiato un po', ho suonato un po' la tromba e ho avuto occasione di suonare su una piccola orchestra giovanile e c'era un fagottista, sia sulla banda che proprio una piccola...
Ma tu ti ricordi il nome?
Del fagottista?
No.
Caspita, sono passati, se non sbaglio, minimo 22-23 anni da quando ho lasciato quel percorso lì e questo l'avevo, secondo me, ancora prima e lui non era neanche del mio paese, veniva da fuori perché appunto lo portava il mio professore di tromba che dirigeva anche questa piccola orchestra e se lo portava dalle parti, mi sa che fosse dalle parti di Noale, quindi lo conoscevo, ma qua non saprei dirti il nome.
Allora, io studiavo piano, dopo ti spiego perché ti ho fatto questa domanda. Io studiavo pianoforte, ho iniziato a 6-7 anni a studiare pianoforte e ho fatto le medie a indirizzo musicale. Ci sono delle medie che hanno questi indirizzi dove ci sono degli strumenti, ho fatto pianoforte. Avevo delle compagne di classe che suonavano clarinetto che avevano iniziato a suonare nelle prime orchestre giovanili e sono andata a un concerto, è stato fondamentalmente amore a prima vista. Mi sono proprio innamorata dello strumento, tanto che ero andata a quel concerto con mio padre e mi accompagnò lui e gli ho detto: papà, a me piacerebbe suonarlo sto strumento. Per fortuna ho dei genitori che non mi hanno dato per pazza, per cui da lì, diciamo, ho preso contatti con una ragazza che si stava diplomando, ho fatto anche qualche lezione privata e ho fatto l'esame d'ammissione. Ma il fatto è questo, che siccome a Fagotto ci va pochissima gente, cioè siamo sempre, eravamo classi di 3, 4 massimo, e cioè poi magari ci sono zone dove ci sono maestri più famosi, così siamo, però insomma non è uno strumento con classi numerose per niente. E quindi, diciamo, forse sono stata anche l'unica a fare il corso d'ammissione facendo due note col fagotto preso in prestito da questa ragazza, perché di solito è lo strumento di ripiego di chi magari nelle classi sovrannumerate, tipo il flauto traverso, uno vuole far flauto traverso, dicono: vuoi entrare comunque in conservatorio? C'è posto a fagotto. Per cui diciamo che lì io andai e anche, cioè, ero anche, facevo anche già due notine, però ti avrebbero preso comunque, ecco, da quel proprio punto di vista. E quindi poi da lì non l'ho più lasciato, sono passati un po' di anni.
È stato un amore a prima vista, che era anche...
ed era un fagottista di Treviso, per la precisione, aveva gli occhiali tondi, si chiama Marco, che poi un po' d'anni dopo mi trovai accanto, che dovevamo fare, perché iniziavo a suonare in giro in orchestra, così, e io gli ho detto: ma tu sei Marco Ossi? Lui fa: sì sì, sono io. Ma sai che io ho iniziato a suonare il fagotto per causa perché tua.
E quindi, e lui cosa ti ha detto?
Brava. Tra le altre cose suoniamo ancora insieme, sai.
Ah, quindi continui a suonare, sì, ancora, sì. Abbastanza,
diciamo,
sì.
Che sì, meno di una volta, per un periodo ho fatto proprio solo quello, per cui stavo a suonare 27 ore al giorno, ma è uno strumento un po' particolare, per cui c'è sempre qualcosa, ti chiamano sempre, c'è sempre qualcosa da fare.
Sì, mi ricordo che era tutta una cosa particolare. Adesso c'è una parte anche abbastanza famosa che naturalmente in questo momento non mi ricordo cos'era, sul... accidenti, che c'è proprio, senti che il fagotto è il...
solo? Ma in banda? Sì. Suonavate in banda?
No, ti dicevo, era una piccola orchestra giovanile, okay, così, okay. Appunto di fiati. E no, in banda il fagotto è un po', penso, soverchiato, sì, da tutto il resto.
Abbiamo qualcosina anche.
Ma non mi ricordo più. Se me lo ricorderò, comunque ti manderò un messaggio via Telegram. E parlando appunto di Telegram, io quasi quasi andrei a chiudere anche questa parte di ascoltare podcast Back Channel. Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, che sei arrivata fino qua, o che sei arrivato ad ascoltare. Sei sopravvissuto. Ecco, allora chiederei ancora, cara Elena, a te di chiudere un po' così la puntata con le tue case digitali, con i tuoi contatti su internet, che va sempre bene così ricordarli, e poi appunto andiamo a salutare e chiudere la puntata.
Grande. Allora, mi trovate su www.elenabizzotto.it. Lì c'è la sezione podcast e trovate i riferimenti ai tre podcast, e poi mi trovate sicuramente su Telegram come Bizzotto Elena. Sotto Elena, e poi se cercate Elena Bizzotto igienista dentale, vengo fuori, diciamo.
Sei praticamente dappertutto tranne su YouTube?
No, a dire la verità, su YouTube ho un canale che sto cercando di mettere in ordine, ma perché condivido le puntate del podcast.
Ah, ecco.
I video no.
Ancora non fanno parte del tuo,
no,
programma.
No, però 2020, dai, forse uscirò anche da sta zona di comfort.
Ma secondo me poi anche, faccio quest'ultima chiosa, diceva il grande Montemagno che poi fare video non è questione di mettersi in prima persona, ma anche ad esempio condividere delle slide parlandoci sopra, quello è fare video.
Sì, è vero.
Tanto per dire, volendo, però c'è comunque, insomma, il suo bel lavoro di creare tutto quanto il materiale.
Non avendo bene l'idea iniziale anche di come renderlo un canale insomma carino, perché adesso è vero che si parte tutti da zero, ma il livello è tale per cui comunque
sì. ma comunque c'è un buco di lavoro.
gli argomenti poi ho il problema che è spazio, per cui devo capire insomma come usarlo bene. Per ora ci metto le puntate del podcast, ci sono le puntate, ho fatto anche un paio di video dove ci ho messo la mia faccia, però sai, il video è proprio un minimo di luce, poi sai, quei podcast, fai i podcast a mezzanotte.
Sì, infatti, come stiamo facendo noi.
No, a parte che neanche, non è vero neanche quello, che volendo si può installare un piccolo set, non ci sono scuse, dai.
Sì, però comunque è un lavoro anche quello, poi di montaggio, tutto quanto diverso, cioè anche là sì, capisco quelli che tipo Montemagno appunto poi sfruttano quello che fanno da una parte per farlo anche poi diventare un podcast, perché veramente penso che se no sì, fai solo quello di lavoro e lasci tutto il resto così alla deriva, penso.
Diciamo che
no?
È versatile, perché... il video, perché hai l'immagine, quindi gira sicuramente molto meglio sui social di un podcast, che la difficoltà mia iniziale era proprio quella di condividerlo sto podcast e portare le persone ad ascoltarti, non è così facile, non c'è un posto solo, per cui così, e ci puoi estrapolare l'audio, puoi estrapolare gli spettoni e farci le storie, oddio, puoi fare tutto anche con l'audio, è che devi fare sempre un lavoro,
il doppio lavoro,
sì, quello
invece è il contrario, però fai anche un gran lavorone per
all'inizio,
fare anche il video,
esatto.
È il contrario, sì, ce ne sono
ci sono sempre le
facce della medaglia, sì.
Grande.
Benissimo Elena, grazie ancora tantissimo, ricordo anch'io al nostro caro ascoltatore, alla nostra cara ascoltatrice di questa puntata, che io sono su www.ascoltarepodcast.com e su telegram.me/ascoltarepodcast se vuole venire a trovarmi, e con questo grazie ancora tantissimo cara Elena.
Grazie a te Stefano, un piacere,
e ci sentiamo su questi podcast. Vi saluto tutti quanti con il mio grandissimo ciao da Stefano 2.0 di Ascoltare Podcast. Ciao Elena e ciao a tutti quanti.
Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me/ascoltarepodcast oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook. Se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast@gmail.com. Grazie e a presto!